Buongiorno a tutti e tutti quanti, siamo per iniziare la trasmissione Cronaca in Borgata e in questo pomeriggio piovoso a Laurentino 38.
Anche uscito il sole.
Oggi saranno con noi presenti alcuni ospiti che sono stati, che frequentano assiduamente quelle che sono le assemblee e gli incontri per quanto riguardano le questioni territoriali del quartiere Laurentino e anche quelle in giro per Roma. E questa è Cronaca in Borgata.
Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
La cosa è quotidiana.
Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
La cosa è quotidiana.
Sì. Io sto coi piedi per terra e sto sul piede di guerra. 31 anni che ogni giorno piove merda. Nessuno mai che paga, nessuno fa una piega. Fra sta gente timorata che chiusa in casa prega. Domenica in chiesa e lunedì all'inferno. Una mano lava l'altra e il resto pensa al Padre Eterno. In un paese che è sordo e che scorda e dimentica. Ma appena fiuta il sordo torna e rivendica. Rimescola le carte e appena cambia il vento cambia parte. Al capofitto nel profitto non conta quanto grande è il prezzo da pagare, il conto da saldare. Tanto tutto va bene finché tutto va male. Totale, il rate che mi tocca sopportare. Già dalla mattina ho l'ansia che mi sale. Ma attaccano le pippe sulla fede e sull'orgoglio nazionale. In un mondo che ha chittato come un centro commerciale. Le luci, gli spot pubblicitari, le offerte lancio. E tutto poi che si riduce solo a sesso e calcio. Tutto compromesso già dalla partenza. La difesa, l'accusa, il processo e pure la sentenza. Siamo senza direzione, una nazione rotta verso l'autodistruzione. Un'altra pantomima di un paese che ormai rischia il tracollo. Mentre pippa cocaina con il croce fisso al
collo. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
La cosa è quotidiana.
Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno.
E allora eccoci qua quest'oggi, questo pomeriggio piovoso. Scusate, continuo a ripeterlo, ma questa pioggia è veramente incessante. Come
esci del sole, Avale?
Esci del sole, dicono sì. Qua che esci del sole. Ah, ok, allora nessuno ci starà ascoltando in questo momento, perfetto. Allora, siamo qui con i nostri ospiti abitanti del quartiere Laurentino 38 che spesso girano, vanno in giro a queste assemblee di discussione per quanto riguardano le tematiche del quartiere. Ultima di queste assemblee è stato quello che era l'incontro con Buontempo, mi pare. Abbiamo un ospite che è stato
sconosciuto, insomma.
Allora, ospite. Prima di tutto presentiamo gli ospiti qua. Abbiamo Sandrino.
Eugenio, piacere.
Ok, abbiamo Filippo.
Luca.
Filippo Luca, buongiorno. Ok, allora... Luca, sei tu che sei stato presente all'incontro con Buontempo, giusto?
Sì.
Di che cosa si parlava a questo incontro? Dicci un po'.
È un incontro organizzato dall'associazione inquilini della ATER e si parlava, l'interesse era quello verso la vendita degli appartamenti, degli edifici delle case popolari, che già è iniziata a seguito della legge regionale fatta dal governo di centrosinistra precedente, e adesso con la nuova gestione dell'ATER sta andando avanti. Era stata fatta un'assemblea per dare dei chiarimenti alla gente nel quartiere rispetto ad alcune questioni che sostanzialmente erano la possibilità di accedere all'acquisto delle case da parte degli abitanti della zona degli ultimi tre ponti, ex ultimi tre ponti, che per un problema di accatastamento, da quanto ci hanno detto, e non erano messi in vendita perché erano iscritti all'ufficio del catasto con gli appartamenti in una sezione, in una zona, e i garage nell'altra. Quindi per questo problema di chi all'epoca aveva fatto la cosa, e non erano in vendita, non erano, non accedevano a vendita.
Ma stiamo parlando delle vie via Giuliotti, via Lanza?
Ultimi tre ponti, degli ultimi... via Baudelaire.
Ok, ok. E quindi buon tempo.
No, quindi c'era il direttore dell'ADER, direttori delle, di tutti gli uffici e buon tempo. Questo è l'incontro che c'è stato alla rotonda del settimo ponte. Hanno detto che questo problema verrà risolto, l'ha detto Voci, che è rappresentante della provincia del Partito Democratico, è comunque uno degli attivisti del quartiere, del consiglio di quartiere, che si interessa da parecchio a queste cose, e insomma lui faceva un po' la mediazione, e poi è arrivato buon tempo questo rottame del fascismo capitolino che sta lì, adesso è presidente della
assessore alla casa
della regione Lazio, quindi proprio l'uomo che da sempre ha soffiato la guerra fra poveri, da sempre pronto a dar addosso ai zingari, agli occupanti abusivi, eccetera. Niente, sta lì un po' molto ormai dimesso rispetto a quello che è pecora che se ricordavamo anni fa, ormai va versi 70 anni, sta lì, si integrava abbastanza con l'età media dell'assemblea, che era molto avanzata, gli abitanti, insomma, pure qui è una cosa da notare, in quartiere che una volta erano tutti abbastanza giovani con figli, adesso alle assemblee comunque cominciano ad essere sempre più pensionati e situazioni di questo tipo. Quindi pure il quartiere infatti comincia a essere 30 anni, chi ce n'aveva 30-40 quando è venuto a abitare qua, ce n'ha 60-70.
Ma le domande che voi cittadini avete rivolto, approfittando della presenza dell'assessore alla casa, quali erano e quali sono state le risposte? A parte magari il problema, quello per il quale è stato indetto l'assemblea, ovvero l'assegnazione e la vendita, lo sbloccaggio delle vendite delle case nelle vie degli ultimi tre ponti, hanno alzato altre questioni?
Allora, sostanzialmente si è parlato di questo, della vendita delle case e a seconda delle vie che c'è. Un'altra delle questioni, prossima entrata in vendita sono via Giuliotti e via Lanza, quindi il sesto ponte, forse anche il quinto. Quindi chi può accedere alla vendita? C'è stato un po' di chiarimento sulle le condizioni, i vari sconti, che adesso non mi ricordo, comunque c'è un valore catastale scontato di un tot se si paga in contanti o il mutuo, eccetera, eccetera, contanti, insomma. Ma comunque ci stanno delle diverse agevolazioni, prezzo medio degli appartamenti a seconda dei vani che ci stanno è sui, mi pare intorno ai 100.000 euro, quindi dai 120 agli 80 o giù di lì.
Anche poco in teoria, pensando a quante sono grandi, a quanto è grande la metro quadratura delle case.
A seconda dei metri quadri cambia. Ah. Una delle cose, comunque, era la legge regionale, venne fatta, io mi ricordo, ho seguito, te mi avevo presentato come seguitore d'assemblea. Ho seguito un'altra assemblea che facevano. Durante la presentazione della legge, quando ancora doveva essere approvata, nella sede del Partito Democratico, era su, comunque la loro intenzione era da una parte liberare l'ATER dal peso di questi appartamenti che comunque non gli fruttavano niente, ma solo riparazioni, eccetera, quindi scrollarseli di dosso, anche perché c'è una morosità pure abbastanza elevata, e cercare di dare di fare cassa vendendo gli appartamenti agli abitanti, da una parte, dall'altra anche fare una minima redistribuzione di ricchezza, nel senso che comunque riesce a acquistare un appartamento a questo prezzo in zona dove comunque ha le cooperative, che è la stessa identica zona, si pagano sui 250.000 euro, 300, se riescono a vendere.
Il doppio, quindi, praticamente.
Sì, quindi comunque può essere un investimento. Dall'altra, la legge era fatta pure decentemente, che non prevedeva nessun obbligo a chi rimaneva abitante. C'è, e tra queste, tra le domande che sono sorte, per esempio per via Orio Vergani e dintorni, quindi settimo, ottavo ponte, dove già sono state fatte le, già ci stanno i proprietari degli appartamenti, c'è la convivenza nelle scale tra chi ha acquistato e chi è rimasto inquilino under. Quindi adesso c'è l'amministratore, devono un po' vedere la normativa della cosa, perché c'è ovviamente quello che l'amministratore dice che bisogna far così, c'è chi dice che non è interessato perché non fa inquilino under, non pago quelli, non pago nessuno. So, problemi che si sapeva sarebbero sorti, credo che potrebbero gestirli decentemente. Altre questioni che sono state fatte, qualche domanda su demolizione dei ponti, cosa che ci interessa particolarmente stando noi sopra il ponte, come qui a Osquot.
E che si diceva?
Si diceva, è la nostra priorità sempre, però la priorità che era anche aprile, quando ci sono state elezioni, priorità a tavola, ci vedremo, ci riuniremo, eccetera, però poi sostanzialmente non c'è quella, non mi pare di vedere quella fretta o quella operatività che c'era stata, anche perché la questione non è che sia facile come era quella degli ultimi tre ponti, erano abbastanza degradati, incendiati, demoliti, regno un po' dell'abbandono e della prepotenza pure. Sesto ponte sicuramente non è così, e quinto ponte è un po' più abitato anche sul ponte, mentre qua sul ponte ci stanno le attività commerciali, intorno ci stanno al sesto le strutture sociali, associazioni, centro sociale, che funzionano pure, quindi comincia a essere un po'... Se tu dici demolisco perché c'è il degrado, ma
cose poi tu le sposti.
Non ti sei mai affacciato, anche perché.
Certo, certo, buono. Sulla questione dell'abbattimento dei ponti vorrei ritornarci dopo la prossima traccia, in quanto oggi, vedendo la TV, ho visto un interessante episodio su Buongiorno Regione, che parlava appunto della speculazione, i quartieri dove viene fatta speculazione edilizia a Roma, in particolare parlava di Roma Nord, ovvero di quel quartiere che sta sorgendo fra Porta di Roma e Monte Sacro, sono quasi sempre i problemi, sono sempre quasi gli stessi, i palazzinari che ne approfittano, idem.
Dimmelo tu dove sta scritto. Il margine fra le pagine, l'indagine resta ancora aperta se la tua offerta è l'immagine di un posto fatto di persone buone e simpatiche, meglio selvaggi a pezzi con le pezze sulle natiche, con un cuore e una testa che agiscono in simbiosi, vengono alla nostra festa, spariscono invidiosi, fanno i preziosi ma sono curiosi, troppo orgogliosi per ammettere a se stessi che sono gelosi, non so di cosa perché non è che abbiamo molto, sarà il fresco che gli diamo se si mettono all'ascolto, voglia di stare in pace, questo qua è il segreto, faccio come me pare, con voi non competo, e dimmelo tu dove sta scritto che devo rispettarti solo perché riesci a pagarti l'affitto, fatti un bel viaggio al mare con la tua familiare, ti prego quest'estate devi lasciarmi respirare, troppo impicciato per costruire castelli di sabbia, mi chiedo dove andrà a finire tutta questa rabbia, sarà soltanto uno dei tanti trip andati storti, soltanto uno dei tanti pesi che ancora sopporti,
e chi l'ha detto che io per vivere debba per forza seguire le tue regole, vado avanti e continuo, primo per la gente che io stimo, e chi l'ha detto che io per vivere debba per forza seguire le tue regole.
la gente che io stimo. Gente con molto in testa, poco in tasca, fuoco e basta. In questa nostra vita giostra, conosco quanto costa restare in pista. Mentre qui sta sorgendo un nuovo sole, altro giro, altra corsa, belle parole, buoni motivi per gente di cuore, ok? C'è dell'altro altrove, va bene, ma chi l'ha detto che per questo tutto il resto debba lasciare, mo? Fammi un favore, non dare sempre tutto troppo per scontato. Signore, puoi non ascoltare ma non puoi cancellare qualcosa se un qualcosa c'è stato. Ultimo stadio, ricerca di un rimedio a sguardi delusi, volti confusi, amore no odio. Questo è per la gente che mi porta sorrisi, sulle mani perché a sto giro qui si stendono nervi a volte troppo tesi per noi. Sospesi come volti persi, mille storie, la quiescenza è crisi. E chi l'ha detto che io per vivere debba per forza seguire le tue regole? Vado avanti e continuo, primo, per la gente che io stimo. E chi l'ha detto che io per vivere debba per forza seguire le tue regole? Vado avanti e continuo, primo, per la gente che io stimo.
Messi spesso davanti a compromessi, sono pronti a darti tutto quello che vorresti. Resti soffocato da pasti indigesti, non contano i tuoi gesti ma come li manifesti.
A essere onesti però, per crearti posti contano poco i presupposti, conta come la imbastisci. Fischi per fiaschi, prese per il culo, la gente spesso vuole questo e se lo prende al volo. Futuro zero per loro e non solo, merda che piove dal cielo, delirio mentale che porta al martirio. Poi problemi che iniziano, la testa manifesta richiesta d'ossigeno.
Specchi in cui se ti specchi vedi più lontano, per farlo basta solo alzarti da quel divano. Ma dubito che lo farai perché ti pesa pure portare su a casa le buste della spesa. L'intesa con la vita si chiama autodifesa, cercando di non essere noi la parte lesa. Attesa, rottura di questa corda troppo tesa, accesa, fiamma nel corpo alimentata dall'offesa.
Io so da me, tu sai da te com'è attualmente, quindi non dirmi niente. Ogni azione mo parla chiaramente, ogni azione mo parla chiaramente in maniera più esauriente.
E chi l'ha detto che io per vivere debba per forza seguire le tue regole? Vado avanti e continuo, primo, per la gente che io stimo. E chi l'ha detto che io per vivere debba per forza seguire le tue regole? Vado avanti e continuo, primo, per la gente che io stimo.
È un mondo di mazzo, faccio come mi pare, che t'aspetti?
Parlando di quello che è il problema relativo a, alla demolizione delle strutture dei ponti, e il nostro amico Luca ci voleva delucidare su quella che è la questione della metrocubatura che è stata attuata per la demolizione degli ultimi tre ponti e quella che sarà nel caso in cui vengano demoliti quinto e sesto e successivamente settimo e ottavo.
Allora,
no. No, non era questa.
Allora, ci sono già le cubature dei tre ponti demoliti. Poi ha fatto buon tempo. Se tu metti insieme i vari discorsi, era abbastanza che ha fatto e li assemblavi, il discorso era abbastanza chiaro. Allora, inizialmente ha spiegato, c'è stato il passaggio della gestione del verde pubblico dalla Ater al Comune di Roma, quindi adesso i giardini li curerà il Comune di Roma. Mentre dice questa cosa, dice però comunque in questo quartiere c'è molto verde pubblico, c'è più verde pubblico della quota aspettante per persona e per abitazione, insomma, quindi qui c'è un eccesso di verde pubblico, se uno può dire una cosa del genere. Detta questa cosa, dopo spiega, quindi voi dovete mettermi un po' in testa che non è che ci potete avere tutto questo verde pubblico, e c'è la, quindi vorrebbero costruire su questo, su questi spazi verdi, però piano di zona ha esaurito i vari tecnicismi che mo non sto qui a spiegare, comunque ha esaurito lo spazio da costruire in zona, quindi l'unico modo per costruire è demolire qualcosa e poi poterlo riedificare in altri. Quindi il boccone appetitoso in questo caso è più facile, sono i ponti. Come a Tor Bella Monaca, l'altra cosa banalità è piove dei tetti di alcuni edifici, quindi li demoliamo perché sono fatti male e li rifacciamo. Ah, viene da chiedersi, quindi la prospettiva è demolire i ponti e Laurentino per costruire dove, nelle aree verdi che sono rimaste, che sinceramente non appaiono essere così estese. Cioè, se c'è qualcosa a Laurentino, forse
sono le aree verdi che
so qualche spazio di aree verdi, che però era concepito come è stato concepito ad esempio Corviale, che comunque la struttura abitativa veniva concentrata nell'edificio, in un unico edificio, che però chi abitava poi godeva dalle finestre di un ampio parco davanti invece degli annidiarsi dei palazzi. Quindi sostanzialmente questa cosa. Viene da domandarsi perché questa voglia di costruire sempre, che c'è bisogno di costruire, perché?
Beh, perché non è più estrema periferia, immagino, perché...
Perché c'è questo bisogno del pubblico? Sostanzialmente il bisogno è perché è il veicolo più facile e classico di tangenti, di finanziamenti ai partiti, perché di finanziamenti ai politici,
di appalti ai costruttori,
perché ci stanno tutte le questioni dei permessi, delle cose, quindi da una giunta e l'altra, anche se vedete ad esempio tutte le questioni che ci stanno sulla Expo di Milano, costruzione di grandi grattacieli, ci si è tuffata tutta la criminalità organizzata, perché si lavora bene, si riesce a lavorare in subappalto, quindi gli appalti vengono presi da una società, guadagna tantissimo, subappalta fino all'ultimo scalino, i lavori di sicurezza e tutto il resto spesso non vengono fatti, e abbiamo quindi incidenti nei cantieri, che c'è una grandissima mortalità, però tutto quanto va bene, c'è un grosso ricarico per i costruttori, i politici sono contenti perché vengono assegnati grandi finanziamenti, no? Se noi pensiamo solo all'ultimo giorno del governo di Veltroni, quando ha abbandonato la poltrona di sindaco, ha approvato un piano regolatore con tutte le variazioni in barba a tutti i comitati territoriali che erano stati presi in giro con i tavoli di trattativa per tutta l'amministrazione, e all'ultimo giorno invece tutto è stato approvato nel segno dei palazzinari, perché comunque l'associazione costruttori finanzia destra, sinistra, centro, senza
nessun problema,
quindi c'è questa volontà, no? Poi loro dicono sempre costruiremo case popolari, naturalmente, perché questo viene sempre detto, questo. Case popolari, una cosa per il popolo, eccetera. Poi sostanzialmente vediamo che dove ci stanno gli interessi è la Formula 1, all'Euro, vogliono costruire, sono usciti i piani l'altro giorno, vogliono costruire due palazzoni altezza Montagnola tre fontane, sui due lati di dove si divide la Colombo, in quei punti, quindi da un lato e dall'altro, ne dovevano essere Porta Colombo e Porta, non sono dei nomi pittoreschi, hanno dato comunque zona di pregio, semicentrale, perché ormai...
Vabbè, comunque ricordiamo che con Roma Capitale, quello che una volta era chiamato dodicesimo municipio, adesso gli è stato cambiato il nome, è ridiventato Eur, proprio per questo fatto che il municipio Eur sta prendendo molti più finanziamenti rispetto agli altri municipi, e vediamo come ci si concentra proprio su questo quartiere, sul costruire cose in questo quartiere. Ricordiamo,
sì, questo c'è anche un altro appunto da fare, che... E con l'approvazione del piano regolatore a Roma sono state identificate le cosiddette centralità urbanistiche, se non sbaglio sono circa una quindicina, che poi affiancata alla legge su Roma Capitale prevederanno il riassetto anche di certi municipi, e la centralità urbanistica appunto dell'EUR viene considerata insomma di alto valore economico, commerciale, politico, insomma per la città, e non è un caso che la maggior parte di questi investimenti si stanno facendo in questo quadrante di Roma, nel segno ovviamente della speculazione, dei favori ai palazzinari e della concezione di un territorio che non tiene per niente in considerazione quelle che sono le esigenze degli abitanti che lo hanno animato, diciamo, che lo vivono.
Ricordiamo un attimino quelli, perché sì, limitandoci solamente al Laurentino, già potremmo ricordare un bel po' di cantieri che sono stati attuati, altri cantieri che sono in prospettiva ad essere aperti e quelli che sono aperti da tempo, ma proprio per tutto il dodicesimo municipio ci sono cantieri e progetti aperti, a partire dalla Formula 1, alla nuvola di Fuxas, ai due grattacieli dietro Euro Roma 2, Roma 2 stesso.
Il centro direzionale che si dovrebbe erigere dietro Roma 2, insomma, dove ci sta sempre dietro Parnasi, ma anche, che ne so, anche cose magari non strettamente commerciali come il museo acquatico, insomma il parco acquatico
all'Aletto dell'Eur,
insomma ce ne
dell'Adramo pure, c'è cioè la città, dovevano fare la città dell'acqua, ma adesso piscine. Hanno spostato le cubature da lì e in quell'altra, dall'Eur Tre Fontane a quella parte lì. L'altra struttura interessata dell'Eur è pure la zona del Luna Park.
Sì.
Pure lì, perché sono tutte.
Quelli dovrebbero essere i box della Formula 1 in teoria.
I box della Formula 1 vengono sopra i campi delle Tre Fontane. Nel progetto che avevano tirato fuori, adesso dicono no, è tutto cambiato perché chi fa sport delle Tre Fontane, che è un posto, infatti ci sta pure parecchio sport per disabili lì. Comunque un posto storico dove si fa sport a Roma.
Pronto?
Abbiamo una chiamata in trasmissione. Ascoltiamo.
Alemanno, scusa, no.
Niente, era il sindaco.
Era il sindaco che diceva.
Insomma, c'è questa questione qua, dai Tre Fontane sarebbero stati ricoperti completamente pure i campi sportivi. L'intorno, insomma, se vedete un po' il circuito, fa un giro l'intorno, ma gente del buon senso pensa che sia una follia fare, non dico Bossi, perché ha detto dove corri a Roma, hanno i loro interessi per tenere la Formula 1
a Monza,
noi abbiamo interessi di averci un altro tempio del dio automobile, già la città è ammazzata da questa cosa, già i romani guidano malissimo, vanno troppo forte e uccidono un sacco di gente, pedoni, scooteristi,
ciclisti
in continuo. Dargli anche lo stimolo della Formula 1 sembrerebbe veramente.
Comunque, su questa questione della Formula 1 ci vorrei ritornare fra poco. Vorrei continuare un attimo quello che è il discorso appunto del perché ci si sta focalizzando tanto su questo quartiere. A me personalmente mi viene da pensare che col fatto che la città si sta espandendo, questa non è più l'estrema periferia vicino al raccordo, ma visto che ormai la città è arrivata anche oltre al raccordo, non è il centro, non è la zona limitrofa al centro, però comunque già il fatto che ci arriva una metropolitana, tutto quanto fa aumentare il valore delle case, ed è per questo che ci sta tutta questa questo spingere verso è quella questione che chiamavano gentrificazione, no? Che è stata fatta pure nelle altre città europee, ovvero la città si è espansa, quindi quella che era la zona periferica adesso vale di più, mandiamo via quelli che non pagano, mettiamoci gente ricca in modo che, e costruiamo cose, costruiamo palazzi per con appartamenti di lusso dentro, come sono quelle delle torri dell'Eur, oppure prego.
No, secondo me più che la gentrification, cioè l'euro sostituire i ricchi con i ricchi non è che ci cambia neanche. Il fenomeno è più vicino a quello, sempre gli americani l'hanno comunque connotato, si chiama più sprawl, ossia questo espandersi della città e verso l'esterno. Effettivamente noi stiamo iniziando a mangiarci tutto l'Agro Pontino,
la
campagna romana, e rendendo una città sostanzialmente invivibile. Perché? Perché una città, per essere vivibile attraverso una delle parti centrali della città, è la mobilità, deve una dimensione contenuta, se no si ha l'effetto Los Angeles delle case diffuse sul territorio, alla fine ci espanderemo ovunque con, e questo è un po' quello che si sta creando se vediamo di fronte a Tor Pagnotta tutti quei villini che vanno verso la Pontina. Quindi una città diffusa in cui si può, ognuno ha, si cerca di avere i propri casetta a due piani, la città si allarga sempre di più, diventa, ovviamente a Roma non danno nessuna, non viene creata, che so, la metropolitana che porta a quel quartiere.
No, ci si arriva solo con la macchina.
Abbiamo macchine che diventano indispensabili proprio nel, per percorrere questi percorsi, quindi invece di fare una città più attenta, concentrata magari all'interno del raccordo e riutilizzando
gli spazi vuoti,
le case sfitte che sono tantissime, però per mantenere una politica di prezzi alti vengono continuate a tenere sfitte le case perché
aumenta la rendita finanziaria.
C'è un'ingiustizia capitalistica profonda sul mercato della casa, dato che a Roma, ad esempio, centinaia di migliaia di appartamenti hanno proprietari che sono riconducibili ancora alle stesse famiglie, che sono i Torloni, i Barberini, cioè siamo veramente...
I nobili.
Certo.
I nobili. Ad esempio, qui c'è stata tutta la questione del diritto di superficie, i terreni per costruire il quartiere sono stati espropriati ai Torloni, mi pare, o a simili questi, hanno fatto causa contro l'esproprio, hanno vinto, e che per me è una follia, comunque hanno vinto, e adesso i proprietari degli edifici costruiti sopra questi terreni devono pagare il rimborso. Per quanto riguarda l'ADER, questa ci ha pensato la regione a pagarli, per quanto riguarda la zona delle cooperative è arrivata a casa degli inquilini da qualche anno, che è arrivata queste tabelle esattoriali, ingiunzioni di pagamento per ogni casa a seconda dei metri quadri, 8, 9, 7 mila euro
ai Torloni, a tutti questi
soldi noi li continuiamo a dare a loro, che poi continueranno ad averci appartamenti, cose in giro per palazzi, ricchezze distribuite nelle mani di tre persone che hanno la ricchezza di tutta la città, e guai a chi gliela tocca, la legge di tutela questo stato capitalistico.
Però a me non ci tutela nessuno, insomma, da questo punto di vista, perché per esempio mi viene da pensare chi occupa i locali dei ponti, che comunque magari erano adibiti a scopi commerciali, ci dovevano essere servizi commerciali all'interno, invece adesso ci sono le case della gente. Nel momento in cui questi verranno abbattuti, i metri cubi da ricostruire quindi non saranno case popolari, ma bensì saranno esercizi commerciali, un altro centro commerciale. Il progetto mi pare sia quello, e quindi insomma va sempre, ci si ritorce sempre contro questa cosa, no?
Certo, ma il progetto loro, c'hanno due progetti, uno è questo, la cubatura proprio all'interno di questo piano di zona con quella manovra lì, l'altro invece è già approvato, è nella zona tra Cecchignola e Tor Pagnotta, quello che loro hanno chiamato Laurentino Oltrepone,
dove si sposterà il
discorso, dove lì pure speculazione mega galattica in corso, perché ci vogliono costruire un centro commerciale, però non c'ha nessun appeal, avendo costruito appena adesso Euroma 2, che è un centro commerciale molto grosso, dove ci stanno un sacco di negozi, chi dovrebbe, e che sta facendo morire i centri commerciali vicini, che erano, che ne so,
i Granai
o il Zic,
al Torrino.
E però per dargli appeal, per portare gente, viene costruito pure un edificio del municipio in quello spazio, di modo che il municipio, la gente comunque arriva in questo, non è posto morto, ma ci arriva. Tra tutte le cose, poi che so, ci stanno 5.000 posti auto che si accolla il municipio, quindi il parcheggio lo fa il municipio, lo pagano i commercianti. Sale cinema, cose così, buttate là. Ci doveva essere, e viene venduto come piazza del quartiere, quando sta a stessa distanza che c'ha la fermata della metro Laventina da qua, quindi non mi pare che la piazza del quartiere sta all'euro. Comunque nella propaganda,
anche
Elsa, no?
Morante è la piazza del quartiere.
Elsa Morante sta all'interno del quartiere sicuramente, perché è raggiungibile a piedi, è più vicina agli ultimi ponti, però è una struttura multimediale che sarà una delle nostre battaglie, cercare di far sì che venga gestita per arricchire la coscienza critica degli abitanti del quartiere e non come mera propaganda elettorale o come becerume dello stesso tipo che ci passano in televisione, perché se cominciano a venire a fare gli spettacoli dei ballerini della De Filippi e a riportarci quella cultura che già strabocca dalla televisione anche
per strada,
anche dal vivo, diventerebbe davvero faticoso. Loro già sono partiti con stornelli romani, pizza, vino, perché questo riescono a fare, e speriamo di mettere contenuti di qualsiasi, cioè senza, però insomma, di interesse, qualcosa di interessante, di crescita, di sperimentazione anche, che non sia invece fare solo stornelli romani, quelli da De Filippi.
Sì, cose altre, insomma, cose che non ci si aspettano.
No, ma non altre.
No, altre, scusa.
Anche altre, se ti capitasse.
Ok, adesso ci ascoltiamo una canzoncina, poi io finirei quello che è l'argomento interno a Laurentino per espanderci, allargarci un po' più al quartiere Euro e il resto della città.
Vanno a ballare sulle spiagge.
E naturalmente questa canzone è significativa, io ascolterei attentamente il testo.
Le nuvole vanno a ballare all'orizzonte, i treni vanno a ballare nei musei a pagamento.
E tu dove vai a ballare?
Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Foreste accese, turista tu balli e tu canti, io conto i defunti di questo paese, dove quei furbi che fanno le imprese non badano a spese, pensano che il protocollo di Kyoto sia un film erotico giapponese. Vieni a ballare in Puglia, 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 dove la notte buia, 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 tanto che chiudi le palpebre non le riapri più. Vieni a ballare, grattati le palle pure tu, che devi ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia. Depressa e scarica, ho un amico che per ammazzarsi ha dovuto farsi assumere in fabbrica, tra un palo che cade d'un tubo che scoppia in
quella boccia s'accoppa chi sgobba. E chi non sgobba si compra la roba e si sfonda finché non ingombra la tomba. Vieni a ballare, compare, nei campi di pomodori, dove la mafia schiavizza i lavoratori. E se ti ribelli vai fuori. Rumeni ammassati nei bugigattoli, come pelati barattoli, costretti a subire ricatti di uomini grandi ma come coriandoli. Turista, tu resta coi sandali, non fare scandali se siamo ingrati. E ci siamo dimenticati di essere figli di emigrati, mortificati, non ti rovineremo la gita. Su, passa dalla Puglia, passa miglior vita. Vieni a ballare in Puglia, 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 dove la notte buia, 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 tanto che chiudi le palpebre e non le riapri più. Vieni a ballare, grattati le palle pure tu, che devi ballare in Puglia, 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 che ti aspetta il boia, boia, boia. Agli angoli delle strade spade più di rea tu, si apre la voragine e vai dritto a pezzi tu.
Oh Puglia, Puglia mia, tu Puglia mia, ti porto sempre nel cuore quando vado via. E subito penso che potrei morire senza te, e subito penso che potrei morire anche con te.
Eccoci qua, allora stavamo parlando, di che cosa stavamo parlando?
Ah niente, stavamo concludendo questa panoramica, insomma,
abbiamo il nostro amico Sandro che ha un il nostro amico Eugenio che ha un importantissimo dato Istat da segnalarci.
No niente, prima mentre Luca accennava quanti sono gli appartamenti iscritti in tutto il territorio cittadino, c'è stata una ricerca di un paio di anni fa dell'Eurispes, che perciò, cioè, insomma, un istituto di ricerca abbastanza riconosciuto, parlava di 270.000 appartamenti iscritti in tutto il territorio cittadino, e questo, diciamo, è un indicatore, un po' un barometro di come poi le politiche abitative su Roma, i prezzi delle case, insomma, risentano del fatto che si lasciano vuoti tutto questo grande numero di appartamenti, a vantaggio ovviamente della rendita immobiliare dei singoli privati che continuano a costruire,
del proprietario di quello che è dell'appartamento, certo,
perché è un discorso che stai accennando pure prima te rispetto a tutte le edificazioni che vengono fatte su Roma, e solo una minima parte è destinata all'edilizia residenziale pubblica, mentre la maggior parte è quella, diciamo, residenziale privata di fascia di costo medio alta, insomma, accessibile ovviamente a chi ha un lavoro fisso, riesce a permettersi un mutuo, e in questo tempo di crisi, insomma, fare un po' una presa in giro, oltre che uno schiaffo veramente a chi continua ad avere il problema dell'emergenza abitativa, insomma.
Certo, certo. Vorrei fare un altro piccolo scorcio all'interno del quartiere, perché leggiamo una notizia di pochi giorni fa che il sindaco ha preso questi migliaia e migliaia di nuovi cassonetti dell'immondizia. Un altro, ricordiamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, un altro tema di cui ci occupiamo, sul quale stiamo indagando, è quello appunto dell'immondizia.
Indagare
sull'immondizia, però, visto che ancora non stiamo ai livelli di Napoli o Palermo, ma comunque ci siamo vicino, perché cosa è successo nel quartiere? Nel quartiere, con la scusa di fare di migliorare la raccolta differenziata, iniziare a raccogliere materiale organico, eccetera, eccetera, sono stati tolti